Il terzo anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato Museo dell'Audiovisivo. Iaia Forte legge Il mare non bagna Napoli, di Anna Maria Ortese. Introduzione di Goffredo Fofi.
Il mare non bagna Napoli è uscito nel 1953 nei gettoni diretti da Elio Vittorini, voluto da Elio Vittorini presso Einaudi, e è stato il libro che ha consacrato Anna Maria Ortese come una scrittrice originale e potente, soprattutto per la sua capacità di mescolare o di mettere in contrasto tra di loro la realtà e la visione. Anna Maria Ortese era anche una giornalista, una grande giornalista, ha fatto dei reportage molto importanti nel corso degli anni 50, soprattutto dopo la fine della guerra, ma era anche una grande visionaria, una scrittrice che sapeva dilatare la realtà, trasformarla, mostrandone dietro gli aspetti più evidenti, la forza, la natura anche un po' misteriosa, un po' magica. Soprattutto un racconto colpì molto di questo libro, Un paio d'occhiali, dove la piccola Eugenia in un vicolo è convinta che il mondo sia bellissimo fino al momento in cui non le regalano, una zia le regala un paio di occhiali e finalmente vede la realtà del mondo, vede l'orrore del mondo, la bruttezza del mondo. Però direi che questo rapporto tra realtà e visionarietà, che è un po' di tutta l'opera della Ortese, sia in questo libro sbilanciato a favore della realtà, nel senso che l'aspetto del reportage è più importante che non l'aspetto della visione. Il libro colpì molto perché era un'immagine di Napoli decisamente insolita, molto più forte di quelle tradizionali, e chi tentò di ascrivere il libro al filone del neorealismo restò un po' scornato, perché in realtà il libro fuggiva in direzioni totalmente diverse, andava per altre strade, e queste strade erano le strade della polemica, erano le strade dell'impegno civile, ma controsenso. Per esempio, nell'ultimo racconto, quello più discusso, Il silenzio della ragione, la presentazione delle figure di alcuni intellettuali suoi amici con cui aveva condiviso parte della vita e fatto una rivista Sud molto importante nella storia della cultura italiana nel dopoguerra, questi suoi amici lei li raccontava in un modo piuttosto spietato, vedendoli come prigionieri della natura napoletana, Napoli come natura, Napoli come vicolo, come organico, come un mondo dove la ragione non conta. Il silenzio della ragione era appunto un titolo molto polemico. Più tardi Anna Maria Ortese sconfesserà totalmente questa visione, dirà che il nemico non è la natura, ma il nemico è la ragione. Ma su questo si potrebbe discutere molto, molto a lungo, su questo conflitto, su questo contrasto, perché appunto è sempre un dilemma mai del tutto risolto dall'Ortese, questo conflitto tra visione e realtà, tra natura e ragione. Il libro è molto importante perché racconta un mondo degradato, piuttosto terribile, il mondo della Napoli del dopoguerra, soprattutto in due testi famosi, Oro a Forcella e La città involontaria. La città involontaria descrive i granili, che era una specie di grande magazzino di grano dell'epoca borbonica, all'interno del quale si era rifugiata un'umanità disperata, un'umanità tremenda, un'umanità che riproduce al suo interno, all'interno dei granili, un po' lo stesso tipo di tensioni che erano riscontrabili all'esterno, quindi aggressività, supinità al potere, violenza, paura, nevrosi, perché anche i poveri, dice l'Ortese, sono nevrotici, anche loro reagiscono alle difficoltà della vita, alle difficoltà dell'esistenza, con un atteggiamento che coinvolge fino in fondo la loro psiche, coinvolge fino in fondo il loro modo di stare al mondo. Non sono semplicemente delle persone che sopravvivono come fossero degli animali, ma sono delle persone che portano nella vita qualcosa di più, un tormento, una coscienza che li rende umani e nello stesso tempo umanamente dolorosi, umanamente perdenti, umanamente tragici. Una grande attrice napoletana di teatro e di cinema, Iaia Forte, legge Il mare non bagna Napoli da par suo. Direi che c'è una sintonia tra Iaia e Anna Maria Ortese, nel senso che c'è un modo che è tipico forse degli attori veramente bravi, di essere nello stesso tempo presenti e assenti, di essere anche loro reali e visionari nello stesso tempo. C'è una sintonia che credo affascinerà sicuramente gli ascoltatori.
C'è stato sole, oh sole, canticchiò quasi sulla soglia del basso la voce di Don Peppino Quaglia. Lassa fa Dio, rispose dall'interno, umile, vagamente allegra, quella di sua moglie Rosa, che gemeva a letto con i dolori artritici complicati da una malattia di cuore, e soggiunse, rivolta a sua cognata che si trovava nel gabinetto, «Sapete che faccio, Nunziata? Più tardi mi alzo e levo i panni dall'acqua». «Fate come volete, per me è una vera pazzia», disse dal bugigattolo la voce asciutta e triste di Nunziata. «Con i dolori che tenete, un giorno di letto in più non vi farebbe male». Un silenzio. «Dobbiamo mettere dell'altro veleno, mi sono trovato uno scarafone nella manica stamattina». Dal lettino in fondo alla stanza, una vera grotta, con la volta bassa di ragnatele penzolanti, si levò fragile e tranquilla la voce di Eugenia. «Mamma, oggi mi metto gli occhiali!» C'era una specie di giubilo segreto nella voce modesta della bambina, terzogenita di Don Peppino. Le prime due, Carmela e Luisella, stavano con le monache e presto avrebbero preso il velo, tanto s'erano persuase che questa vita è un castigo. E i due piccoli, Pasqualino e Teresella, ronfavano ancora capovolti nel letto della mamma. «Sì, e scassali subito, mi raccomando!» insisté dietro la porta dello stanzino la voce sempre irritata della zia. Essa faceva scontare a tutti i dispiaceri della sua vita, primo fra gli altri quello di non essersi maritata e di dover andare soggetta, come raccontava, alla carità della cognata, benché non mancasse di aggiungere che offriva questa umiliazione a Dio. Di suo però aveva qualche cosa da parte e non era cattiva, tanto che si era offerta lei di fare gli occhiali a Eugenia quando in casa si erano accorti che la bambina non ci vedeva. «Con quello che costano, 8.000 lire vive vive!» soggiunse. Poi si sentì correre l'acqua nel catino. Si stava lavando la faccia, stringendo gli occhi pieni di sapone, ed Eugenia rinunciò a risponderle. Del resto era troppo, troppo contenta. Era stata una settimana prima, con la zia, da un occhialaio di via Roma. Là, in quel negozio elegante, pieno di tavoli lucidi e con un riflesso verde meraviglioso che pioveva da una tenda, il dottore le aveva misurato la vista, facendole leggere più volte, attraverso certe lenti che poi cambiava, intere colonne di lettere dell'alfabeto, stampate su un cartello, alcune grosse come scatole, altre piccolissime come spilli. «Questa povera figlia è quasi ciecata», aveva detto poi con una specie di commiserazione alla zia. «Non se le deve più togliere le lenti». E subito, mentre Eugenia, seduta su uno sgabello e tutta trepidante, aspettava, le aveva applicato sugli occhi un altro paio di lenti col filo di metallo bianco e le aveva detto «Ora guarda nella strada». Eugenia si era alzata in piedi, con le gambe che le tremavano per l'emozione, e non aveva potuto reprimere un piccolo grido di gioia. Sul marciapiede passavano, nitidissime, appena più piccole del normale, tante persone ben vestite, signore con abiti di seta e visi incipriati, giovinotti con i capelli lunghi e il pullover colorato, vecchietti con la barba bianca e le mani rosa appoggiate sul bastone dal pomo d'argento, e in mezzo alla strada certe belle automobili che sembravano giocattoli, con la carrozzeria dipinta in rosso e in verde petrolio, tutta luccicante, filobus grandi come case, verdi, coi vetri abbassati, e dietro i vetri tanta gente vestita elegantemente. Al di là della strada, sul marciapiede opposto, c'erano negozi bellissimi, con le vetrine come specchi, piene di roba fina, da dare una specie di struggimento. Alcuni commessi col grembiule nero le lustravano dall'esterno. C'era un caffè coi tavolini rossi e gialli, e delle ragazze sedute fuori, con le gambe una sull'altra e i capelli d'oro. Ridevano e bevevano in bicchieri grandi, colorati. Al di sopra del caffè balconi aperti perché era già primavera, con tende ricamate che si muovevano, e dietro le tende pezzi di pittura azzurra e dorata e lampadari pesanti d'oro e cristalli come cesti di frutta artificiale che scintillavano. Una meraviglia. Rapita da tutto quello splendore, non aveva seguito il dialogo tra il dottore e la zia. La zia, col vestito marrò della messa e tenendosi distante dal banco di vetro, con una timidezza poco naturale in lei, abbordava ora la questione del prezzo. «Dottor, mi raccomando, fateci risparmiare. Povera gente siamo!» E quando aveva sentito 8.000 lire, per poco non si era sentita mancare. «Due vetri! Ma che dite, Gesù Maria?» «Ecco, quando si è ignoranti», rispondeva il dottore riponendo le altre lenti dopo averle lustrate col guanto, «non si calcola nulla. E metteteci due vetri alla creatura, mi saprete dire se ci vede meglio. Tiene 9 dioptrie da una parte e 10 dall'altra, se lo volete sapere. È quasi ciecata!» Mentre il dottore scriveva nome e cognome della bambina, Eugenia Quaglia, vicolo della Cupa a Santa Maria in Portico, Nunziata si era accostata a Eugenia, che sulla soglia del negozio, reggendosi gli occhiali con le manine sudice, non si stancava di guardare. «Guarda, guarda, bella mia, vedi che cosa ci costa questa tua consolazione? 8.000 lire, hai sentito? 8.000 lire, vive, vive!» Quasi soffocava. Eugenia era diventata tutta rossa. Non tanto per il rimprovero, quanto perché la signorina della cassa la guardava, mentre la zia le faceva quell'osservazione che denunziava la miseria della famiglia. Si tolse gli occhiali. «Ma come va così giovane e già tanto miope?» aveva chiesto la signorina Annunziata, mentre firmava la ricevuta dell'anticipo. «È anche sciupata!» soggiunse. «Signorina bella, in casa nostra tutti occhi buoni teniamo. Questa è una sventura che ci è capitata, insieme alle altre. Dio, sopra la piaga, mette il sale!» «Tornate fra 8 giorni», aveva detto il dottore. «Ve li farò trovare!» Uscendo, Eugenia aveva inciampato nello scalino. «Vi ringrazio, zia Nunzia», aveva detto dopo un poco. «Io sono sempre scostumata con voi, vi rispondo, e voi, così buona, mi comprate gli occhiali!» La voce le tremava. «Figlia mia, il mondo è meglio non vederlo che vederlo», aveva risposto con improvvisa malinconia Nunziata. Neppure questa volta Eugenia l'aveva risposto. Zi Nunzia era spesso così strana, piangeva e gridava per niente, diceva tante brutte parole e, d'altra parte, andava a messa con compunzione, era una buona cristiana. E quando si trattava di soccorrere un disgraziato, si offriva sempre, piena di cuore. Non bisognava badarle. Da quel giorno, Eugenia aveva vissuto in una specie di rapimento, in attesa di quei benedetti occhiali che le avrebbero permesso di vedere tutte le persone e le cose nei loro minuti particolari. Fino allora era stata avvolta in una nebbia. La stanza dove viveva, il cortile, sempre pieno di panni stesi, il vicolo traboccante di colori e di grida, tutto era coperto per lei da un velo sottile. Solo il viso dei familiari, la mamma, specialmente i fratelli, conosceva bene, perché spesso ci dormiva insieme e qualche volta si svegliava di notte e al lume della lampada a olio li guardava. La mamma dormiva con la bocca aperta, si vedevano i denti rotti e gialli. I fratelli, Pasqualino e Teresella, erano sempre sporchi e coperti di foruncoli, col naso pieno di catarro. Quando dormivano facevano un rumore strano, come se avessero delle bestie dentro. Eugenia qualche volta si sorprendeva a fissarli, senza capire però che stesse pensando. Sentiva confusamente che, al di là di quella stanza, sempre piena di panni bagnati, con le sedie rotte, il gabinetto che puzzava, c'era della luce, dei suoni, delle cose belle. E in quel momento che si era messa gli occhiali, aveva avuto una vera rivelazione. Il mondo, fuori, era bello, bello assai. «Marchesa, omaggi!» Questa era la voce di suo padre. La spalla coperta da una camicia stracciata, che fino a quel momento era stata inquadrata dalla porta del basso, non si vide più. La voce della marchesa, una voce placida e indifferente, diceva adesso: «Dovreste farmi un piacere, don Peppino. Ai vostri ordini, comandate». E Eugenia sgusciò dal letto senza far rumore. Si infilò il vestito e venne sulla porta, ancora scalza. Il sole, che di prima mattina, da una fenditura del caseggiato, entrava nel brutto cortile, le venne incontro, e così puro e meraviglioso illuminò il suo viso di piccola vecchia, i capelli come stoppa, tutti arruffati, le manine ruvide, legnose, con le unghie lunghe, sporche. Oh, se in quel momento avessi avuto gli occhiali!
Iaia Forte ha letto Il mare non bagna Napoli, di Anna Maria Ortese, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli. Il terzo anello, @rai.it. La lista dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce, nel sito www.radio3.rai.it. Per scaricare questo programma, www.radio3pod.rai.it.